Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao a tutti, ben ritrovati in una nuova puntata del Pointer Podcast. Oggi siamo alla numero 208. Io sono Eugenio e con me oggi c'è Luca. Ciao Luca.
Ciao Eugenio.
Di nuovo noi, senza ospite. Oggi abbiamo vari argomenti che spaziano su varie cose. Però io inizierei col fatto che la settimana scorsa c'è stato un bel evento. Non so se vogliamo iniziare da questo, se ci vuoi raccontare qualcosa.
Sì, dai, facciamo giusto qualche minuto iniziale per raccontare un po' la DevFest Pisa, come abbiamo fatto la scorsa settimana col PyCon. Quando andiamo agli eventi ci piace poi raccontarvelo un po' anche in puntata. Della DevFest Pisa ne abbiamo parlato tantissime volte. C'è una puntata proprio apposita su questo tipo di eventi e su come si organizza una DevFest di circa un anno e qualche mese fa, che era relativo alla DevFest l'anno scorso, ma immagino che non siano cambiate troppo le cose rispetto a quella di quest'anno su come si organizza. E sì, c'è stata questo evento, una giornata di talk sabato scorso, organizzata appunto a Pisa al Polo Fibonacci. Eravamo presenti, c'era anche Alessandro, che non è qua con noi oggi durante la registrazione, comunque eravamo presenti, io ho fatto lo stesso talk che avevo fatto al PyCon, quindi non ve lo racconto di nuovo, e la cosa che magari può essere, diciamo, interessante per qualcuno che è all'ascolto è che in questa conferenza, così come avevo fatto l'anno scorso, ho fatto da helper, e l'helper, per chi magari si avvicina per la prima volta a questo tipo di ruolo in una conferenza, dà un po' una mano durante la giornata in vari compiti che possono andare dal dare una mano quando c'è il buffet del pranzo o fare check-in alle persone che arrivano e devono farti vedere che hanno un biglietto. È un ruolo che secondo me è fondamentale poi per la buona riuscita della conferenza, e è un ruolo che chiaramente da un lato ti chiede di perdere un po', nel senso che non segui effettivamente la conferenza, perché magari non segui tutti i talk, non hai la possibilità di essere libero durante tutta la giornata come la saresti se fossi un normale partecipante, ma allo stesso tempo è un modo, secondo me, o almeno io lo vedo come un modo di dare indietro qualcosa a una community che magari ti ha dato qualcosa a te. Quindi se avete sempre magari partecipato a degli eventi di community e non avete mai pensato di dare una mano, penso che sia una buona idea iniziare anche a dare una mano a una community che magari vi ha dato qualcosa. Quindi se voi partecipate sempre a degli eventi organizzati da una community, faccio un esempio, c'è una community di JavaScript nel vostro paese e voi siete sempre lì quando fanno gli eventi, magari pensate anche di dare una mano, che il dare una mano è anche portare un talk o appunto dare una mano a fare check-in o semplicemente anche sponsorizzare l'evento sui social, non lo so, ci sono tanti modi e penso che sia un buon modo appunto per dare indietro qualcosa. Se avete ricevuto qualcosa da una community o da una conferenza o da un evento in generale, è bene secondo me dare indietro qualcosa. L'ho trovata un'esperienza molto divertente l'anno scorso, l'ho rifatta anche quest'anno, è stata anche divertente e bello. Quindi volevo parlare più che altro di questo, non so, della conferenza ne abbiamo parlato tante volte, c'erano talk sicuramente interessanti, tre tracce in tutto, io ne ho seguiti un paio in realtà. Mi è piaciuto un talk su come praticamente su come un'azienda è riuscita a creare il proprio cloud in pratica, e avremo, piccolo spoiler, probabilmente la persona che ha fatto il talk l'avremo ospite al podcast prossimamente, devo soltanto scrivere la scaletta. E questo è uno dei pochi che ho seguito in realtà, ho seguito il talk di Gregorio Palamà perché facevo lo stage manager in quel momento, e quindi sì, direi è un evento che se siete in zona Pisa non dovete perdere. Ora, quest'anno ormai è andata, ma segnatevelo in calendario per l'anno prossimo. Se poi non siete in zona Pisa, ma magari avete la possibilità di partecipare a una DevFest, sappiate che nei prossimi mesi ricominceranno comunque altre DevFest in altre parti d'Italia, e ci sono già online per alcune dev fest già le call for paper, e ci sono molti GDG sparsi un po' in tutta Italia, quindi è molto probabile che indipendentemente da dove vi troviate abbiate un GDG nel giro di, non so, 100 km, e quindi magari può essere una buona occasione per partecipare a un evento che tra l'altro è gratuito, quindi è un ottimo modo anche per chi magari, non so, è studente e non ha i mezzi magari ancora di partecipare a conferenze che costano tanto. E è una conferenza che io ho partecipato anche alle prime che avevano organizzato, ma sempre arricchito molto, ce l'ho abbastanza nel cuore come conferenza, quindi è anche per quello che partecipo sempre ancora volentieri.
Sì, sia per i talk, io l'ultimo anno sono stato, sia leggendo la scritta, sia i talk, sia le persone che vengono sono comunque interessanti, è una bella cosa.
E poi c'è anche la birrata post evento che, insomma, è abbastanza imperdibile.
Assolutamente sì.
Detto
che è la parte forte di tutti,
esatto,
gli eventi.
Esatto, che è la parte che è stata la parte poi divertente, più divertente di tutte. Bello sì. Il talk, bello tutto, ma poi la birrata la sera è anche un modo più informale per chiacchierare con quelli che magari hai visto sul palco e poi te li ritrovi accanto magari durante la birrata. Non so se vuoi aggiungere altro, se no c'ho qualche piccola notiziola iniziale per iniziare.
Vai.
Poi c'ho un argomento un po' più grande di cui proveremo a parlare, e volevo fare anche un follow up. Iniziamo dal follow up. Troverete nelle note della puntata alcuni link, perché la volta scorsa avevo parlato del talk che avevo seguito al PyCon riguardo all'ottimizzare Whisper. Ora ho trovato delle informazioni aggiuntive su quel talk, in particolare ho trovato la repo in cui sono presenti proprio tutte le ottimizzazioni che ha fatto vedere nel talk con tutti i notebook, e credo che sia appunto interessante andarli un po' a vedere per capire meglio, e c'è anche un articolo che ha scritto la persona che ha fatto il talk, quindi li metterò nelle note della puntata se siete interessati. Era giusto questo un breve follow up sulla questione di come si chiama? Di Whisper, ecco. Ci saranno questi due link nelle note della puntata. Detto questo, piccola notiziola di oggi, che ve ne volevo parlare oggi in puntata per due motivi principalmente. Primo è perché l'app di cui vi parlo è un'app che ho utilizzato e credo di averne parlato anche durante qualche puntata del Pointer Podcast. Secondo, perché a questo punto, vista la storia che vi sto per raccontare, vi voglio parlare anche di un'alternativa. Praticamente, non so se conoscete o utilizzate l'app Bartender, è un'app molto semplice in realtà, che serve per nascondere alcune delle icone che avete nella menu bar del Mac. Praticamente, quello che capita spesso quando installate tante applicazioni, queste applicazioni sono spesso e volentieri vanno ad occupare, anche senza una ragione apparente, una ragione, diciamo, la menu bar del Mac. Se avete un portatile, ad esempio, succede che tutte queste iconcine vi arrivano a occupare completamente la menu bar, e diventa un po' complicato anche gestirle, perché te le trovi che arrivano praticamente dall'altro lato dello schermo. E quindi esiste quest'app che si chiama Bartender, che è una delle app che fa questa cosa, che in pratica vi permette di scegliere quali sono le icone che volete mostrare, quelle che volete sempre avere a portata di mano, e poi nasconde le altre all'interno di una tendina, che nel passato era semplicemente un'iconcina che premevi e faceva comparire sempre nella menu bar tutte le icone. Poi adesso hanno introdotto anche la possibilità di far scendere proprio una tendina. Ora, cosa è successo? Che quest'app un paio di mesi fa è stata acquisita da un altro sviluppatore. Non è stata annunciata questa cosa, né da chi ha venduto né da chi ha comprato, e qualche giorno fa è uscito un aggiornamento dell'app in cui, nel momento in cui questo aggiornamento è uscito, è stato notificato ai vari utenti quando la stavano installando: attenzione perché lo sviluppatore è cambiato, è stata firmata in maniera differente l'app, qualcosa del genere. È uscita fuori un po' di polemica su Reddit in particolare, ho visto, di persone che appunto avevano acquistato l'app, era cambiato lo sviluppatore, e a quel punto magari la fiducia che avevi nello sviluppatore precedente andava un pochino a perdersi, perché aveva venduto, non l'aveva annunciato, chi aveva comprato non sapevi chi fosse, l'app appunto era sempre stata utilizzata magari, ma aveva cambiato lo sviluppatore, non sai cosa può essere successo nel mentre. quella persona che ha acquistato l'app, poi dopo le polemiche è uscita allo scoperto, ha annunciato il tutto, ha cercato in qualche modo di scusarsi, ma molti utenti ora non si fidano più di bartender, hanno deciso di spostarsi ad altre alternative. Quindi, a conclusione di questo piccolo di questa piccola parte di puntata, quello che sto usando io oggi, che in realtà non lo sto usando da oggi, ma lo sto usando ormai da tempo, molto tempo, è una piccola utility che si trova gratuitamente sul Mac App Store e è anche open source, la trovate su GitHub e metteremo anche di questo il link nelle note della puntata. Si chiama Hidden Bar e è un'app che fa praticamente la stessa cosa che faceva Bartender, ma appunto è open source, è gratuita, e se volete sostituire Bartender perché per questa ragione decidete di non fidarvi più di la sviluppa, sappiate che esiste questa alternativa open source. Giusto questo per questo è giusto per introdurre un po' questo problema che è uscito fuori oggi in puntata.
Io la usavo, ma poi da quando, onestamente, da quando ho messo lo schermo esterno grande, non ho sentito l'esigenza
di usare allora, era vero, ti capisco, però il fatto è che io sto usando ancora comunque molto il portatile, cioè lo uso anche staccato, spesso e volentieri, anzi, non ti dico al 50-50, ma 60% del mio 70% del mio tempo con lo schermo esterno, 30% portatile. E quando uso il portatile, purtroppo ho tante app che hanno creato queste icone, nonostante appunto non so nemmeno se credo che si possano disattivare, forse. Ma in ogni caso ancora queste icone, no, alcune no. Ci stanno queste icone che io sinceramente non capisco il senso, perché ci sono alcune che per carità hanno assolutamente senso. Però per esempio il Notion, ok? Perché c'ha bisogno di creare un'icona nel menu bar?
O Amazon Photo.
Tutti questi servizi che rimangono in background, tipo Google Drive, Telegram l'ho disattivata per esempio, mi sono sicuro al 100%. Okay. Però ce ne avevo anche altri che ti creano queste icone che non c'hanno alcun senso, secondo me.
Sì, sto guardando adesso, ce ne sono alcuni veramente
inutili, di pelle, io non capisco che senso c'ha. Ma anche lo stesso Todoist, cioè Todoist, ma quando mai l'ho usato dalla menu bar? Ci sono alcuni che cioè per esempio nella menu bar c'ho, ora usando Aerospace c'ho l'iconcina di Aerospace che mi dice in quale workspace mi trovo, visibile questo perché appunto mi serve per capire in quale workspace mi trovo, c'ho tutta il widget di, non mi ricordo come si chiama, quello che ti fa vedere tutte le statistiche sul consumo della CPU.
Anch'io c'ho quello, non me lo ricordo.
iStats menu. C'ho Fantastical. Bravo. E poi c'ho quelle di default, tipo il Wi-Fi, il Bluetooth, l'audio, cose così. E poi, diciamo, quelle che uso maggiormente in realtà sono due, che sono nascoste. Una è Amphetamine, che è un'app di cui adesso ti parlo poi se non la conosci, e l'altra è Tilescale, che era l'app che usavo per connettermi con la VPN. Amphetamine, okay. E poi adesso magari mi dici come fai tu, perché appunto io ho trovato Amphetamine e ho usato questa. Da quando ho preso lo schermo esterno, prima anche c'avevo lo schermo esterno, ma quello che succedeva è che io tenevo il Mac aperto di solito e lo usavo come secondo schermo, quello esterno, quindi avevo due schermi in ogni caso. Ora ho un solo schermo esterno e molto spesso, siccome lo schermo occupa tutto la scrivania, mi trovo che se io tengo il portatile aperto mi copre lo schermo esterno, quindi lo chiudo. Però quando lo chiudo, quando chiudo il computer si blocca in automatico, e quindi l'unica opzione per tenere chiuso il computer e attaccato allo schermo esterno è tenerlo in carica. Ora io non so se non ho capito bene come funziona questo discorso della carica intelligente, ma avevo l'impressione che il computer fosse sempre comunque in carica fisso al 100%. Quindi quello che ho fatto in realtà è installare Amphetamine, che quello che fa praticamente è permetterti di utilizzare il computer attaccato allo schermo esterno, ma senza essere attaccato appunto alla ricarica. Non so se magari nei Mac più recenti c'ha qualcosa di più intelligente che lo fa da solo, perché mi ricordo che mi avevi detto qualcosa, però non...
Allora, Io avevo visto che nei nuovi aggiornamenti c'era la ricarica intelligente, dove in realtà quando arrivava una certa quantità di ricarica, anche se lo tenevi attaccato all'alimentatore, non te lo caricava realmente, quindi non entrava in carica la batteria. È come se, secondo me, non so spiegarlo bene, ma avevo letto che è come se non ci fosse ricarica, ma alimentasse direttamente il Mac e basta. Ora, non ho certezze su questo, però io lo uso costantemente attaccato, proprio per il problema che dicevi tu. Se guardo i cicli di ricarica, infatti sono bassissimi, quindi posso dire che i cicli non vanno avanti tenendolo sempre attaccato, ma anche la salute della batteria è molto alta, perché questo computer ce l'ho, vabbè, da quando era appena uscito l'M1 Pro.
Dove l'hai vista questa cosa, questa informazione qua? Cioè, nelle impostazioni? Battery?
No, c'ho l'iStat menu che mi dice
giusto.
I cicli di batteria.
Fammi vedere.
E da quando è uscito praticamente l'M1 Pro, io c'ho il 98% di salute della batteria. Quindi
quanti cicli?
Ora, 72.
Com'è possibile?
Ora, aspetta, eh. No, no, aspetta. Infatti, adesso che ripenso, erano molti di più. L'avevo mandato in assistenza e mi hanno cambiato la tastiera e quindi anche la batteria.
Ok.
Questo è il fatto che è passato un annetto e mezzo. E io da staccato lo uso veramente poco, giusto quando vado o torno a casa a Spoleto o quando vado fuori Roma e lo stacco, ma per il resto è sempre attaccato.
Per curiosità l'ho guardato anch'io e c'ho 620. Aspetta, me lo sono perso. 627 cicli. E la salute della batteria 87%.
Ok.
Diciamo che ce l'ho da 2 anni e qualche mese, 2 anni e mezzo circa.
Io posso dire che l'ho cambiato, secondo me sarà stato un annetto e mezzo fa che l'ho mandato indietro
Ok.
per la tastiera, e quindi mi hanno cambiato la batteria 98% e 72 cicli. Ora, quindi non so sicuro di come funziona sotto la batteria ottimizzata, però dai risultati che ho, dico che poi tanto male non fa. Però è simpatico, non la conoscevo
Sì, ce
quella
n'era
funzione.
un altro che fa qualcosa di simile, però non mi ricordo come si chiama. Però, se non ricordo male, permetteva anche di fare dei confronti con utenti che hanno il tuo stesso computer per vedere dopo lo stesso tempo più o meno a che livello stanno loro, a che livello sei tu. Ora, mi viene da dire Fruit Juice, ma in realtà non è Fruit Juice.
Guarda, mi ricordo che me ne avevi
Sì,
parlato, non mi
non mi
ricordo il
ricordo
nome però.
assolutamente il nome però. Purtroppo è così. Coconut Battery forse.
Guarda, c'ho anche la data della batteria 11 aprile 2022.
Ok.
Quindi sono 2 anni e qualche mese.
Vabbè, non. Allora è buono comunque.
Sì, infatti non ti posso dire che a differenza della salute della batteria dell'iPhone, col Mac non mi ci trovo male. E per quanto riguarda la barra, io, tolto il fatto che non tolgo più niente con Bartender, c'ho un po' il tuo stesso utilizzo, nel senso che per me è un posto dove più che altro visualizzo informazioni, quindi ho il widget di Cron, il calendario che mi dice c'è una videocall in un'ora. Poi ho quello di iStat che mi dice le varie cose, e poi magari vado a vedere informazioni, però per il resto non uso nulla che attivamente vado a cliccare lì per fare qualcosa. È più facile che shortcut e richiamo l'applicazione direttamente.
Sì. C'è un'altra app che volevo segnalare, che in realtà è un'app multipiattaforma per Windows, Mac, Linux e c'è anche la versione web. L'app si chiama Netron e praticamente è un visualizzatore di neural network, perché può essere utile, non lo so. Era carina, mi piaceva l'idea.
Che fa in pratica? Scusami, non ho
Praticamente,
capito.
se tu apri il loro progetto su GitHub, che ora ti mando il link, così lo vedi nel frattempo che ne parlo. Praticamente ci sono in fondo nella repo dei link di esempio che puoi vedere. Ora, se riesco, vediamo se riesco a mandarti il link. Praticamente quello che fa appunto è visualizzare l'architettura di una neural network. Tu quello che puoi fare hai allenato il tuo modello, te lo salvi, lo carichi su quest'app e c'hai la possibilità di visualizzare quali sono i vari componenti che sono all'interno di questo modello. Quindi tu hai definito i tuoi, non lo so, il tuo modello con tre layer e tre funzioni di attivazione, lo vedi, diciamo, in questa visualizzazione, vedi tutti i vari componenti e per ogni componente puoi vedere anche dei dettagli, perché tutta questa visualizzazione è poi cliccabile, lo puoi zoomare, puoi scorrere, puoi andare su ogni singolo componente e vedere, ad esempio, che tipo di componente è quello su cui hai cliccato, quindi vedere un dettaglio di come funziona quel componente, di quello che fa, e puoi vedere qual è la dimensione dell'input, qual è la dimensione dell'output. La cosa bella è che, appunto, è anche web, quindi non c'è nemmeno bisogno di installare nulla, ma la cosa bella è che supporta una buonissima quantità, una grande quantità di framework per la creazione di neural network, che va da TensorFlow a cose un pochino ormai...
Sì, dicevo Keras, TorchScript...
Sì, a cose un pochino meno usate, forse, fino ad arrivare a uno supporto sperimentale per PyTorch, TorchScript, TensorFlow, TensorFlow non Lite, perché quello che supporta ufficialmente è TensorFlow Lite. Però, appunto, mi sembra una cosa carina, non so adesso bene quali potrebbero essere i possibili utilizzi, però è carina come idea. Se volete giocarci, magari può essere un modo per far vedere, non lo so, a una persona in maniera più visiva, proprio visivamente parlando, come è fatta dentro effettivamente una rete neurale che avete implementato.
Sì, ha senso. Prima di passare ad argomenti grandi, volevo raccontare una notizia che ho letto prima al volo e mi ha interessato, che magari è una banalità adesso che la racconto, magari tu che l'ascolti, l'uovo che l'ascoltate, riguarda un po' le preoccupazioni che si hanno riguardo al tipo di accesso e visibilità che hanno i dipendenti Google o insomma chi ha a che fare con YouTube sui video su YouTube. C'è stato un report di Tom Anderson, che è di Insider Gaming e 404 Media, che riporta che ad esempio pochi giorni fa c'è stato il leak della scaletta del State of Play di PlayStation, e la scaletta è uscita fuori poco dopo la programmazione dell'evento su YouTube. Questo è uno degli eventi, ce ne sono stati vari altri. Ad esempio, nel 2022 l'influencer KSI voleva fare un video dove regalava tipo circa $10,000 di carte Amazon, ma si è reso conto che tutti i codici delle carte legali erano stati riscattati prima della pubblicazione del video, che era stato prima caricato privatamente e poi dopo schedulato per uscire in una certa data. 2017, stessa cosa, ma addirittura con delle prove postate su Reddit. In realtà qui era un appaltatore di Google che lavorava su YouTube, ha avuto accesso a un video di presentazione di un gioco di Yoshi che ancora non era stato pubblicato, hanno fatto la foto al video, mandata a un amico, questo amico l'ha pubblicata su Reddit dicendo: un mio amico che lavora a YouTube mi ha mandato questa foto. E quindi niente, da quello che viene fuori un po' da questo report, vabbè, chiaramente Google ha avviato tutte le possibili indagini interne, però a me ha sorpreso, e magari ho scoperto l'acqua calda, che evidentemente quando uno carica un video privato su YouTube è privato per gli utenti, non è privato per Google. Però ecco, ci sono anche vari problemi che escono da questa cosa, e probabilmente tutti i vari leak che vediamo, tra cui anche quello del trailer di GTA 6, sembrano legati a questa roba qua. E niente, per me è veramente assurdo tutto.
Non avevo mai pensato a questa cosa, che magari appunto un dipendente di Google giustamente può vedere, magari può avere accesso a video privati, tenuti privati. E mi viene in mente un articolo che avevo letto in passato, o un commento, insomma non mi ricordo bene, in cui c'era qualcuno che diceva: se hai da caricare tanti video, anche magari video che hai fatto col cellulare e non hai più spazio ovviamente sul computer, potresti pensare di caricarli su YouTube e tenerli privati come storage, diciamo, come fosse un NAS, diciamo. E adesso mi viene da pensare che forse effettivamente non era l'idea migliore se tieni un po' anche la tua privacy.
No, direi proprio di no. Cioè, adesso che l'hai detto, ho detto bella idea, però visto
no,
quello che è uscito
no.
fuori, magari no.
Però
anche no.
Oggi voglio provare a parlarvi di un articolo che secondo me è molto 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 interessante, che è stato pubblicato qualche giorno fa da Anthropic, che è un'azienda che possiamo considerarla una delle rivali, diciamo, di OpenAI, perché anche Anthropic fa ha prodotto nel tempo un LLM che si chiama Claude, che è arrivato da poco in Europa. Quindi possiamo considerarla una rivale, anche perché se OpenAI è stata in qualche modo finanziata nel tempo da Microsoft, Anthropic è stata finanziata con oltre circa 7 miliardi un paio d'anni fa, credo, e uno dei finanziatori è stato Amazon. Quindi diciamo che Amazon è un po' a Microsoft per OpenAI, cioè Amazon è per Anthropic quello che Microsoft è stato per OpenAI in pratica, e loro nel tempo hanno prodotto vari LLM, Claude, ci sono varie dimensioni, come succede per altri anche LLM, sono arrivati da poco in Europa con un prodotto che è gratuito, un prodotto che è anche a pagamento. Però, a parte questa piccola introduzione su Anthropic, sono un'azienda che è interessata anche alla parte più di safety dell'AI, quindi interpretabilità, rischi dell'AI, e in questo articolo che hanno scritto hanno cercato di spiegare in che modo si può andare a interpretare in qualche modo questo LLM. Prima di parlarvi di questo articolo, però, bisogna partire da un articolo che avevano pubblicato circa 8 mesi fa, perché quell'articolo è poi la base su cui si fonda quello che hanno pubblicato qualche giorno fa, a maggio. L'articolo di 8 mesi fa andava verso l'idea di interpretare quindi questi modelli, ma erano in quel caso dei modelli più piccoli rispetto alle LLM a cui siamo abituati oggi, e all'epoca si era detto ok, questo processo, questa metodologia che loro hanno introdotto non scala nel momento in cui andiamo a utilizzare modelli più grandi. Come funzionava questa metodologia e cosa volevano fare? In pratica loro, l'idea era partire da questo modello che loro avevano, un modello piccolo, come ho detto, e estrarre delle feature monosemantiche, che adesso vi spiego cosa sono. Come le estraevano queste feature monosemantiche? Utilizzavano uno sparse autoencoder. Ora, bisogna definire un attimino questi due punti, sparse autoencoder e feature monosemantiche. Per sparse autoencoder si intende un autoencoder, quindi una rete neurale che prende un certo input X, abbiamo dei layer intermedi che fanno delle trasformazioni, abbiamo poi un output finale, e l'obiettivo è fare in modo che prima si prende l'input e si trasforma in una rappresentazione intermedia, e poi la fase di decoder va a ricostruire l'input, cercando di fare in modo che tra l'output che abbiamo prodotto, quindi cercando di ricostruire l'input, e l'input originale ci sia poca differenza. L'aggettivo sparse in questo caso viene utilizzato perché quello che vogliamo fare è che all'interno di questa rete neurale che abbiamo costruito, questo autoencoder, la maggior parte dei neuroni che abbiamo all'interno di questo autoencoder dovranno avere, diciamo, un valore vicino a zero, un peso vicino a zero. È una spiegazione un po' semplificata, magari vi lasciamo poi in descrizione qualche link per capirne di più. Però comunque l'idea è questa. Seconda definizione che serve per capire un po' in generale più l'articolo, monosemantic feature. Cosa si intende per monosemantic feature? Quando noi alleniamo un modello, quello che succede è che diamo in input dei dati, e all'interno della nostra neural network abbiamo una serie di neuroni. Questi neuroni vengono attivati di più o di meno a seconda dell'input che abbiamo, a seconda dei pesi stessi dei neuroni. Sarebbe una cosa interessante avere all'interno di questa neural network dei neuroni che si attivano solamente quando magari c'è in input una foto di un certo tipo. Per esempio, abbiamo una foto di un gatto, si attiva un certo neurone. Purtroppo questo non avviene nel mondo reale, perché altrimenti, se quel neurone si attivasse solamente nel momento in cui vede un gatto, questo vorrebbe dire che se io avessi all'interno della rete 100 neuroni, avrei 100 concetti, 100 feature che posso rappresentare. E questo non è abbastanza per fare una vera e propria classificazione. Qual è il problema? Che in realtà quello che succede quando noi abbiamo una neural network è che per ogni neurone questo neurone si attiverà più o meno in base ai vari input, ma non soltanto in base a un singolo input. Ad esempio, il neurone che si attiva quando vede la foto del gatto magari si attiva anche quando vede la foto di un coniglio, per esempio. Perché appunto idealmente l'idea è che se tu hai 100 neuroni non hai 100 concetti rappresentati, ma ne hai molti di più. Quindi siamo in una situazione in cui non abbiamo di base all'interno di questa neural network una monosemantic, delle monosemantic features. Non sappiamo dire ad ogni neurone esattamente cosa rappresenta, ma possiamo dire di avere una polisemantic feature, nel senso che ogni neurone si attiva in base a tante, quando vede vari concetti diversi in qualche modo. Qual è stata l'idea di questo paper di 8 mesi fa? È che praticamente loro volevano in qualche modo invece avere questa monosemantic feature, e per avere questa monosemantic feature non utilizzavano però la rete originale, ma utilizzavano un autoencoder, uno sparse autoencoder. Me lo spiego meglio. Quello che loro avevano fatto in questo paper era prendere una piccola rete di 512 neuroni, ne creavano una seconda. Questa seconda rete era questo sparse autoencoder. Quello che questo sparse autoencoder doveva fare era prendere in input le attivazioni della prima rete, e praticamente quello che si doveva fare era andare a prevedere queste attivazioni con l'autoencoder. La rete originale appunto non era interpretabile a causa di questa polisemanticity, ma con l'autoencoder, in cui loro avevano invece creato una quantità di neuroni intermedi più grande dei 512 che avevano nella rete originale, erano riusciti a simulare molte feature che erano presenti all'interno della rete originale, che però non erano interpretabili, mentre invece con più neuroni all'interno di questo sparse autoencoder erano riusciti a mappare in qualche modo i concetti che avevamo in input su determinati neuroni che loro chiamavano feature all'interno di questo sparse autoencoder. Quindi nella rete originale non eravamo in grado, avevamo questa polisemanticity, mentre invece quando veniva utilizzato questo sparse autoencoder, ogni neurone a questo punto andava a mappare una singola feature. Qual era il problema? Il problema è che si diceva che questo approccio non poteva essere usato su reti più grandi. Arriviamo ora al giorno d'oggi, arriviamo all'articolo di Anthropic di nuovo, in cui invece questo approccio viene utilizzato per interpretare in qualche modo l'LLM Claude di Anthropic, in particolare la versione intermedia, Claude 3 Sonnet si chiama. Quindi questo approccio viene più o meno utilizzato su questa rete che è molto più grande. L'obiettivo in questo caso è riuscire a mappare delle parti di questa LLM su delle singole feature che sono all'interno di questo sparse autoencoder. Quello che viene fatto anche in questo caso è prendere le varie parti della rete, capire in che modo vengono attivate in base agli input diversi, e poi si utilizza questo sparse autoencoder per capire in che modo queste attivazioni vengono poi mappate sui neuroni di questo sparse autoencoder e capire quali feature vengono attivate. Per esempio, quando scrivo e do in input qualcosa a questa rete, questi dati di input vengono prima trasformati, vengono in qualche modo combinati con i parametri della LLM stessa. A un certo punto avremo queste attivazioni che saranno magari in alcuni casi più alte, in altri più basse, in modo da perché in alcuni casi magari alcune parti della rete si attiveranno di più, altre di meno. Prenderemo questa attivazione di questa rete e la daremo in pasto all'autoencoder, che sarà in grado di mappare sui vari neuroni le varie feature. Ad esempio, potremmo trovare delle feature che rappresentano un sentimento, uno stato d'animo, oppure potrebbero essere usati, come loro spiegano nell'articolo, anche per trovare magari dei bias, per trovare che la rete sta generando dei contenuti pericolosi, che sta dicendo delle bugie, ad esempio. Quello che hanno fatto e che mostrano poi nell'articolo è che loro, dando gli input del testo simile tra loro, sono riusciti a trovare dei pattern, in modo che vuol dire che praticamente quando loro danno in input frasi simili, la feature all'interno dell'autoencoder che si attiva è sempre la stessa. loro hanno fatto anche degli esperimenti, ovviamente. Vediamo un attimo quali sono e cosa hanno voluto mostrare. La prima cosa che hanno fatto vedere, che è quella che è diventata un pochino più virale, è l'esperimento in cui hanno considerato la feature Golden Gate Bridge. Praticamente quello che mostrano è che in base al prompt che viene dato in input si attivano maggiormente delle feature si attivano maggiormente dei neuroni che sono relativi al Golden Gate Bridge. Quindi danno in input testi diversi, scritte in lingue diverse, e fanno vedere che le parti di testo, che in alcune parti di testo che sono sempre relative al Golden Gate Bridge, la feature dell'autoencoder che corrisponde al Golden Gate Bridge ha un'attivazione più alta. Quindi c'è un pattern perché questa feature si attiva in maniera, diciamo, più alta ogni volta che trova qualcosa di relativo al Golden Gate Bridge nel testo, e la cosa interessante è che questo funziona indipendentemente dal linguaggio in cui è stato scritto il testo. Secondo esempio che mi è piaciuto molto: trovare degli errori nel codice. Loro danno in pasto a questo LLM del codice, poi prendono queste attivazioni e vedono che nell'autoencoder c'è la feature che si attiva quando c'è un typo all'interno del codice. Hanno provato con differenti linguaggi, Python, C per esempio, e hanno provato poi dando anche un testo normale, mettendoci un piccolo errore, e hanno visto che in realtà questa feature non si attiva, e hanno pensato che effettivamente questa feature si stesse attivando solamente nel momento in cui vedeva del codice, e all'interno del codice c'era un bug che dipendeva da un typo. Ci sono alcune feature invece che rappresentano funzioni specifiche. C'è un esempio in cui c'è la feature addizione che si attiva sui nomi, per esempio, delle funzioni che sommano due numeri. Questi erano un po' gli esempi che mi avevano colpito maggiormente. Poi c'è una lista abbastanza lunga di tutti gli esempi che sono riusciti a fare, e spero di averlo un po' spiegato abbastanza chiaramente. Non è banale, ci ho messo un po' per capire anche un po' quello che loro hanno fatto. Vi lascio poi nelle note della puntata vari link che sono stati utili anche per me per comprendere meglio tutto questo articolo. Ora, Eugenio, non so se hai qualche domanda al riguardo.
Ok, no, secondo me l'hai spiegato molto bene. Io da esterno mi sembra di aver acchiappato i concetti. C'ho delle domande che però penso siano molto...
Vediamo, proviamo. Quindi,
tu dicevi che puoi vedere che cosa si attiva nel momento in cui interroghi un LLM. La mia domanda è, lo puoi fare, è possibile analizzarlo da fuori, oppure è OpenAI che lo farà per GPT-4 e via dicendo?
Allora, secondo me, in questo caso specifico di Anthropic, è qualcosa che posso fare loro, perché appunto loro parlavano di un modello che è in produzione, a cui tu immagino che, con cui tu interagisci, immagino un po' come fai con ChatGPT. Non l'ho mai usato, devo dire la verità, quindi però se tu, cioè questa cosa qua teoricamente ok, funziona su questo, l'hanno provata con questo, ma immagino che qualcosa di simile funzioni anche con qualche modello che è open source. Quindi se vai a prendere magari Llama o Mistral, in qualche modo penso che si possa fare più o meno la stessa cosa anche lì. Cioè, questo dovrebbe essere un qualcosa di generalizzabile anche ad altri tipi di LLM, non soltanto a queste.
E però sei tu che è in produzione il modello che andrai a vedere il risultato di questa roba qua, corretto? Non sono io utente che posso vedere, interrogando l'LLM, quali sono le varie attivazioni, giusto?
Chi, diciamo, ti mette a disposizione il modello te le calcola magari. Tu, diciamo, se loro te le mettono a disposizione potresti magari andarle a vedere. Se tu il modello lo fai girare in locale, metti che loro ti dicono come fare tutta sta cosa qua, te la implementano, magari riesci pure a usarla facilmente.
Ok. E un'altra domanda che penso anche questa sia stupida, però parlavi di safety, però nel momento in cui... io riesco, parlo sempre per quello che ho intuito, riesco a capire nel momento in cui interrogo l'LM a vedere cosa viene un po' il path di quello che la mia domanda crea all'interno dell'LLM non rientra un po' anche nell'explainability che hai spiegato
esatto. Nel podcast? Sì, cioè, rientra anche nel discorso di spiegazione, perché riesci in qualche modo a capire quali sono le feature che vengono attivate maggiormente dalle varie parti magari del discorso. Ora qua per esempio su questo articolo loro hanno linkato anche un'altra pagina in cui ci stanno degli esempi. Ora ne prendo per esempio uno a caso, perché ci sta proprio una sezione che è relativa alla parte di safety. Quindi per esempio, non lo so, adesso prendiamone uno a caso, la prima che c'è, discussion on women in power roles, per esempio. E qui praticamente la feature appunto era discussion on women in power roles, gli esempi c'è scritto che sono includono contenuti di odio, descrizioni di violenza presi da dataset open source. Ci sono delle attivazioni, appunto qui fanno vedere che ci sono delle attivazioni che sono relative a questa feature della discussione discussione di donne in ruoli di potere, e possono magari essere interessanti perché in qualche modo ti fanno vedere quali sono le parti più, diciamo, che attivano di più alcune feature, e magari riesci a trovare appunto dei bias del modello.
Molto
sì,
figo.
Allora, sono d'accordo che è molto, molto interessante come approccio. Mi piacerebbe cercare di capirne di più e magari vedere, anche provare, diciamo, più con mano degli esempi, perché devo ammettere che ci sono alcune parti che non mi so proprio ancora chiarissime, però mi piaceva comunque parlarne al podcast, e se magari c'è all'ascolto qualche persona che ha più chiaro l'argomento, o magari perché si è letto il paper, o perché magari non lo so, magari sta approfondendo questo argomento adesso, noi abbiamo sempre la nostra pointer chat, in cui sarò molto contento di farmi dire che ho sbagliato qualcosa o che qualcosa può essere migliorato in quello che ho raccontato, in modo magari anche di capirne di più. Ho cercato anche un po' di articoli, commenti su questo blog post online che commentassero questo articolo. Sembrano tutti concordi nel dire che è un articolo piuttosto interessante, che può essere diciamo utile anche in futuro per portare appunto maggiore explainability o safety di sistemi di AI. Quindi penso che sia comunque un articolo che sarà famoso nel tempo, ecco, diciamolo così. Dobbiamo fare un follow up real time, vogliamo chiamarlo così, perché mentre montavamo questa puntata del Pointer Podcast, oppure anzi, dopo la registrazione e prima del montaggio della puntata del Pointer Podcast, è uscito un articolo di OpenAI. Ho letto l'ho scorso un po' velocemente, non ho avuto il tempo di leggermelo meglio, ma l'impressione che ho avuto è che facciano qualcosa di molto simile a quello che ha fatto Anthropic, per andare nella direzione di interpretare queste grandi reti neurali che sono le LLM. Vi lascio nelle note della puntata anche questo link, e poi magari ne parleremo meglio in una prossima puntata. E direi che dopo questo possiamo andare in chiusura, e prima di chiudere abbiamo dei pointer picks questa volta. Specialmente Eugenio ce l'ha in realtà, perché non ho molti, per cui ti lascio la parola.
Guarda, non so quanto tempo è che non facevo. Allora, voi l'avete rifatti, ma eravate solamente tu, Alessandro. Io non so quanto tempo è che non partecipo più ai pointer picks, quindi sono felice. Ce n'ho un po'. Uno, non lo ripeto nemmeno troppo, perché so che ne ha già parlato Luca, che è Replay. A me è una serie che è piaciuta tantissimo dalla prima all'ultima puntata, e la consiglio veramente tanto, ma non vado oltre perché tanto ne aveva già parlato un po' Luca. E poi ho due serie e una serie di documentari. Parto con la serie di documentari perché so che sicuramente interessa anche a Luca. Si chiama Camden, e sono 4 episodi su come il quartiere di Londra, Camden, ha influenzato varia musica, partendo da rock indipendente britannico fino alla musica più da discoteca o underground elettronica, o come gli artisti stranieri sono andati a Camden per ritrovare un po' di spirito. Tra gli ospiti ci sono Noel Gallagher, i The Libertines, i The Roots, Dua Lipa, c'è un sacco di gente, i Coldplay, c'è veramente un sacco di gente. La serie è molto carina, sono 4 puntate, parlano di un sacco di gruppi che tutti conosciamo e me la sono mangiata in 2 giorni, 4 episodi. Un'altra serie che mi è piaciuta veramente tanto è Baby Reindeer. L'avete vista in classifica su Netflix praticamente per non so quanto tempo. È una serie inglese. La cosa simpatica è che è scritta, diretta e interpretata da Richard Gadd, che è anche colui che ha subito le cose che vedete nella serie nella vita reale. La storia racconta di uno stand-up comedian, che anzi una persona che prova ad essere un comico, uno stand-up comedian che però come vero lavoro fa il barista in un pub, che un giorno in questo pub entra una ragazza, lui gli offre una tazza di tè e da quel giorno quella ragazza inizia a stalkerarlo. È una miniserie, dura 8 episodi, secondo me è veramente bella, la consiglio. Ho un'altra serie, un singolo, ma mettiamo in mezzo alle serie TV un po' di musica. È uscito da un mesetto ormai, credo, il nuovo singolo dei Fontaines D.C., Starbuster, che a me è piaciuto tanto. Sono sicuro se non l'hai sentito anche a te piacerebbe lui.
Non l'ho sentito.
Secondo me piacerebbe un sacco e loro sono veramente fighi. E poi l'ultima serie, a te Ale, l'avevo già girata sul gruppo, si chiama Dark Matter. Materia oscura, non so se l'ho pronunciato bene, ma è quella su Apple TV, non la serie che stava forse su Sky. È una nuova serie che sta su Apple TV e è la storia di un fisico che vive una vita felice, insegna fisica all'università, è brillante, ma non è diventato il fisico, diciamo, più famoso al mondo, che una sera tornando dal pub subisce un qualcosa che non racconto, e da un momento all'altro si trova in una sorta di realtà parallela dove lui è sempre lui, ma è uno dei fisici più importanti al mondo, ma non ha più la moglie e il figlio. Questo è un po' l'incipit della storia e è simpatica. Su questo non riesco a dire molto di più perché in realtà, se no, ho paura di spoilerare cose, però è una bella serie.
Io ti voglio fare un annuncio che non so se lo sapevi, ma praticamente il 27 giugno torna The Bear con la terza stagione.
Quanto
Non so se lo
l'aspetto.
sapevi già, però comunque.
Avevo visto il
Ok,
trailer
ok.
e ho molto
Bene.
hype. Tu pure?
Sì, perché l'avevo vista e quindi mi era piaciuta, specialmente la seconda, quindi non vedo l'ora che arrivi la terza. Non so se ce n'hai altri, io in realtà in questo periodo sto sempre
No.
finendo di vedere Ripley, che a mano che andiamo avanti con le puntate diventa sempre più. Cioè, si rimane sempre più il dubbio, ma che cosa sta facendo, cosa sta succedendo? E io in questo momento siamo nel momento in cui dice, boh, non sto capendo cosa sta facendo. Quindi vediamo se prima della prossima puntata riusciamo a finirla e riusciamo a capire perché. Magari ne parlerò di nuovo anch'io. Bene. Non
Vai.
so se vuoi dire altro, altrimenti possiamo, penso, chiuderla qua.
Possiamo chiudere.
E ok, allora diamo appuntamento ai nostri ascoltatori alla prossima settimana. Vi ricordiamo, per qualsiasi cosa, siamo sui vari social come Pointer Podcast. Potete mandarci feedback, farci segnalazioni, fare quello che volete. Ci abbiamo anche un nostro gruppo Telegram che si chiama Pointer Chat. Ci trovate là anche lì per eventuali segnalazioni o discussioni di ogni genere. Detto questo, alla prossima. Ciao ciao.
Ciao!
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!